noi abbiamo questa materialità del testo che è preponderante, decisamente è metà del testo che dobbiamo proclamare in questa domenica e potremmo avere questa sensazione, appunto, che è una perdita di tempo, che dobbiamo sentire una cosa che poi non è veramente parola di Dio. E invece dobbiamo capire che nel linguaggio di Luca questo è molto importante per noi, per ascoltare questa cosa. Innanzitutto noi siamo all'interno di una storia, questa non è una favoletta, questa che ascoltiamo qui non è una serie di principi morali, un'etica, i valori, tutte queste astrazioni razionalistiche che purtroppo preponderano nella nostra logica un pochino dell'interpretazione della fede. No, no, stiamo parlando di una storia concreta. La fede è collocata in fatti concreti che, per esempio, parlano del quindicesimo anno dell'impero di Tiberio Cesare. E questo è il primo dato. Mentre tutte queste persone vengono nominate, noi sappiamo che non stiamo parlando di aria fritta, non stiamo parlando di astrazioni, ripetiamo, stiamo parlando di qualcosa che è successo concretamente, con una circostanziazione precisa. Quello che Luca ci racconta è un fatto. Misuriamoci con un fatto, non misuriamoci con un'idea. E questo fatto è un po' messo così, vediamolo nella sua concretezza. Allora viene citato l'imperatore Tiberio Cesare, il suo governatore a riguardo della Giudea, Ponzio Pilato, il tetrarca della Galilea, ovvero sia del nord, e di un'altra zona, Filippo, che è il tetrarca dell'Iturea e della Traconitide. Ecco, addirittura diamo i dati di zone che non sono proprio del tutto pertinenti alla nostra storia. Bene, tutti questi potenti sono nominati, ma non dimentichiamo neanche di nominare i potenti religiosi, che sono Anna e Caifa, che poi la cosa è abbastanza divertente perché Caifa era il sacerdote, ma bisogna nominare anche Anna, che scopriamo in realtà nel Vangelo di Giovanni, era il vero potente. Per cui logiche di potere, tante logiche di potere che sono collegate a questo testo. Noi dovremmo come ascoltare in un contesto che è un contesto di notabili, di persone importanti, di persone che hanno potere, che possono decidere la vita degli altri. Dove va la parola di Dio? Nessuno di questi è eletto, e la cosa più grave è che non sono eletti neanche i sommi sacerdoti. È eletto un outsider, è eletto un tipo che è fuori, un tipo che è figlio di un sacerdote, per cui non è proprio l'ultimo arrivato, ma non è queste persone qua, e non è parte di queste persone qua. Cioè, lui è una iniziativa di Dio, è fuori. Tu vai cercando dove sta che Dio stia parlando, penserai a cose con pompa magna, e invece scopri che lui si è inventato una nuova maniera. E questa è la prima cosa che dobbiamo ricevere, perché se noi dobbiamo entrare in questo avvento e ricevere la voce di Dio, ecco, forse stiamo guardando dalla parte sbagliata. Noi dobbiamo vedere dove concretamente Dio ha scelto di parlarci e forse non seguire tutte quelle cose che sono le nostre predisposizioni, che sono molto legate al demone del successo, molto collegate all'idolo del successo. Noi abbiamo questa idea che le cose solamente se sono grandi sono importanti. No, qui c'è uno scricciolo, un tizio che è solo, che cammina, non è nessuno, non conta niente, è un tipo tutto strambo, e come vediamo anche da altri testi, che è Giovanni Battista, ed è lui quello che parla. Molto spesso la parola di Dio non è legata ai canali ovvi, ma è legata a una creatività di Dio, a una sua iniziativa, ripetiamo, che ci porta a capire una cosa, che il problema non è se ci sono tutte le istanze, ma se noi siamo disposti ad ascoltare. Perché se Dio vuole ti raggiunge anche se sei fuori dalla portata di Tiberio Cesare. Se Dio ti vuole raggiungere, non gli interessa che tu sia alla corte di Lisania, tetrarca della Bilene e cose di questo genere. Dove stai, stai. Fossi anche in un deserto, ti raggiunge. Il problema è che Dio ti vuole raggiungere. Il problema è che Dio vuole parlare e si serve di quello di cui si serve. Il problema è se uno sta ascoltando. Innanzitutto griderà nel deserto, ovvero sia raggiungerà, scenderà questa parola in un uomo che sta nel deserto, e poi questa voce grida nel deserto, grida dal deserto. Ci sono due fasi. Allora che significa? Innanzitutto che non c'è ombra di dubbio. Perché io ascolti, io devo stare zitto. Perché io possa ascoltare, Dio mi deve prendere quando sto nel deserto. E molto spesso, per poter ascoltare, me ne devo andare al deserto. Infatti Giovanni Battista vive un tempo di, come dire, di preparazione. Deve essere colui che riceve questa parola. E riceve questa parola appunto nel deserto. Cioè deve stare lì slegato da tutto il resto. È molto interessante la parola deserto che qui torna. Ed è un tema, anche se forse è un tema ancora più quaresimale che non dell'Avvento. Deserto, per dirla velocissimamente, è una parola latina, deserere, che vuol dire slegarsi. Diciamo inserto, braccia conserte, il sartame della nave sono le corde che servono per farla funzionare una nave. Allora, il deserto è colui che è slegato. Finché siamo legati a delle cose, siamo costretti ad ascoltarle. Per poter ascoltare la parola di Dio, perché Gesù Cristo ci annunzi la sua venuta, dobbiamo avere la televisione spenta, la radio spenta, l'iPod spento, il telefonino spento. Dobbiamo essere slegati dalle cose, ma noi logicamente non abbiamo coraggio, ci sembra di perdere qualche cosa, ci sembra di diventare cosa? Slegati da chi? Da cosa? Da Tiberio Cesare, da Ponzio Pilato, da Erode, da Filippo, da Lisania, da Anna e da Caifa. Il deserto ci chiede di non essere disponibili per questi soggetti qua. Infatti è lui, solamente lui che riceve la parola, come abbiamo appena detto. Ma ancor di più, voce di uno che grida nel deserto. Lui riceve la parola nel deserto e nel deserto la emette. Perché? Perché il deserto è anche un'immagine molto importante di desolazione. Infatti la parola midbar in ebraico, che dice deserto, che esprime la parola deserto, vuol dire quando non c'è parola. Certo, l'abbiamo detto fino adesso, ma in realtà la parola davar non indica solamente parola, indica anche le cose. Quando non c'è cosa, c'è un luogo nell'uomo di vuoto. L'uomo scappa da questo vuoto. Scappa da questo silenzio interiore. C'è il midbar dentro il cuore dell'uomo. C'è il, in greco si dice eremos, cioè fuori da ogni realtà, vuol dire anche questo termine. Prima che arrivi qualche cosa sarebbe, ma non abbiamo qui il tempo di spiegare il senso di questa parola. E allora in noi c'è un luogo deserto. Si staccano tutti i contatti e poi scopre che uno la radio ce l'ha dentro l'anima, che uno il telefonino ce l'ha dentro l'anima, che sta chiamando dentro di sé tanti piccoli, grandi, stupidi, intelligenti, di tutti idoli, punti d'appoggio, fughe, alienazioni per non stare nel proprio vuoto, perché bisogna essere poveri per ricevere una parola da Dio. Bisogna che siano chiare che ci sono dei burroni, delle valli, delle colline, delle asperità, delle cose che rendono difficile la via del Signore. Che Dio venga a noi, poniamo un sacco di difficoltà. Perché? Perché in fondo è tanto difficile accettare una cosa, di dover essere salvati. Questo testo finisce così: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Essere salvati è una necessità da cui noi scappiamo un po', perché ci piace di più pensare di essere autosufficienti. Ergiamo, innalziamo, manifestiamo, poniamo davanti a Dio tutte le nostre qualità, tutti i nostri, le nostre capacità, le nostre montagne, oh, ma poi mettiamo anche tutte le nostre tristezze, le nostre delusioni, che sono i nostri burroni, le nostre valli. Alla fine il problema è questo: Dio vuole parlare al povero che è in te. Deve raggiungere il tuo deserto, lì dove sei solo, dove solo lui può entrare. Noi scappiamo dalla nostra solitudine con tanti palliativi, con tanti surrogati. Dio è l'unico che sa entrare nella stanza segreta del nostro cuore e parlarci.